E adesso voglio chiederti due domande da parte di Paolo, anzi sono due riflessioni. È molto interessante perché ci porta allo studio delle profezie del tempo della fine, per capire bene quello che avverrà. Dice
Cosa chiede Paolo?
Paolo, che è un papà di quattro bambini piccoli.
Dio li benedica tutte e quattro.
Amen. Dice Paolo, ciao fratelli tutti, Dio vi
Ciao.
benedica. Grazie per avermi
Anche.
risposto, mi avete aiutato e soprattutto indirizzato alla preghiera. Mi appassionano le vostre catechesi sul tempo della fine e vorrei chiedervi un parere su due mie riflessioni. 1. La realizzazione del Tempio è in realtà la trasformazione della Chiesa in una falsa Chiesa, filoprotestante, che confluirà nella nuova religione mondiale.
Quindi questo è un parlare davvero cattolico, eh?
Ripeto, sì, Paolo è un cattolico dedicato,
Ma
vero?
del cattolico dedicato.
Dice la realizzazione del Tempio, cioè il Tempio che sarà costruito nel tempo della fine, che le profezie ne parlano, è in realtà la trasformazione della Chiesa in una falsa Chiesa, filoprotestante, che confluirà nella nuova religione mondiale.
Quindi vedi, i protestanti dicono che è l'abominazione alla Chiesa cattolica, i cattolici dicono che è l'abominazione alla Chiesa protestante. Così sta dicendo
Sì.
Paolo, no?
Ma quello che lui dice un po' non credi che ha senso perché dice che la Chiesa cattolica si sta trasformando in una chiesa della nuova religione mondiale. Non ti sembra vero con questi incontri a Astana che il Papa Francesco sta facendo? Si sta trasformando la Chiesa cattolica?
È già trasformata, ha già oltrepassato il punto di non ritorno perché questo falso Papa ha blindato il Vaticano, lui ha nominato più di 100 cardinali, quindi c'ha in mano il controllo del voto, ha eletto i suoi tirapiedi e adesso tutti votano quello che lui vuole, lui oppure quello che viene dopo di lui, che magari sarà quello, il falso profeta, no?
Il modo che la Chiesa riceve tutti questi spiriti di altre religioni, anche la pace, non ti sembra
È
un'abominazione?
stato ricettacolo di ogni spirito, è diventato. Adesso c'è anche la pacia, la pacia mamma.
E non è questa un'abominazione
È
allora?
logico, ma non è l'abominazione della desolazione che sarà quello dell'Apocalisse 13, l'immagine della bestia che sarà posta in un altro luogo, il Tempio in Gerusalemme. Quella è un'altra storia. Questo qui di Paolo, lui non ha scritture per diciamo, surrogare e basare questa teoria, è una teoria, perché non dà scritture. E quindi è un'opinione come mille. Va bene? Insomma, sono d'accordo con quello che dice Paolo sulla falsa religione mondiale, certo è falsa, ma cioè lui non sono d'accordo con lui che separa il corpo di Chiesa mondiale in protestanti e cattolici, c'è solo una Chiesa, c'è quella falsa, quella vera, ma diciamo, protestantesimo e cattolicesimo, fra poco finisce tutto e che comincia la tribolazione ai cristiani, cosa gli interessa di che parrocchia sei, vuoi sapere se sei un vero cristiano? Hai capito? E no, infatti noi riceviamo fratelli di tutte le religioni, di tutte le chiese, riceviamo, a noi non ci interessa da quale religione vengono, l'importante è che sono veramente di Cristo.
Sì, importante il cuore.
Vogliamo sentire la vostra parrocchia, da dove venite, che ci interessa? Vogliamo sentire che amate Cristo, che possiamo contare su di voi. Tu preferisci un fratello della tua chiesa che non puoi fidarti o un fratello di un'altra chiesa che darebbe la vita per te? È
Certo.
logico, no?
Sì. Ma allora questa riflessione di Paolo dice che il tempio del tempo della fine, che troviamo nelle profezie della Bibbia, lui dice che non sarà un tempio costruito a Gerusalemme, ma è la trasformazione della Chiesa in una Chiesa abominevole. Non può
In una
essere?
chiesa protestante.
Non può essere?
E questo è un discorso da cattolici, questo. Dobbiamo smettere di essere cattolici e protestanti, noi solo non ci capiamo. Le profezie non parlano dei cattolici e protestanti, parlano di cristiani veri e cristiani falsi. Il falso profeta e i veri profeti, va
Le
bene?
profezie non parlano della Chiesa cattolica?
No, non parlano di chiesa cattolica e chiesa protestante. Parlano della chiesa mondiale, che alcune false, un po' è falsa e un po' è vera. I frutti mostrano, non è perché tu sei protestante automaticamente, no. I protestanti sono pieni di cristiani falsi, come i cattolici. Dobbiamo essere cristiani del Vangelo, vogliamo capirlo o no? Ma quanto è dura la zucca qui. Allora, uno potrà essere cristiano vero, cristiano falso, ma la Chiesa vera non è cattolica protestante, ma è quella di Gesù Cristo. In ogni caso, Paolo non ha scritture, come dicevo, su cui basare questa tua teoria. È una teoria, infatti non è corretta, perché non va con le profezie. Le profezie vanno con le scritture e lì non si sgarra, ma quello che dici te è campato per aria.
È una
teoria che tutti i protestanti accetteranno, ma solo i protestanti. Voglio dire i cattolici se sono d'accordo. D'accordo? Ci siamo?
Sì, sì. E poi la seconda riflessione di Paolo dice: la nuova Gerusalemme in realtà è Roma e la sospensione del sacrificio non rappresenta il sacrificio di animali, ma bensì la sospensione dell'Eucaristia nella Chiesa Cattolica. L'Anticristo vuole distruggere il Vaticano e l'Eucaristia, si insiederà lì così da distruggere la Chiesa. Ci sono profezie che parlano di questo, però lui li interpreta in questo modo. La Bibbia parla della sospensione del sacrificio di animali nel libro di Daniele, che avverrà nel tempio della fine dopo l'ascesa dell'Anticristo.
Giusto.
Lui dice che no, questi non sono sacrifici di animali che saranno sospesi, ma l'Eucaristia nella Chiesa Cattolica.
Di nuovo non ci sono scritture.
Però come puoi dimostrare che non è così?
Ma non devo dimostrare che è una cosa falsa, è lui che deve dimostrare che sia vera. Io non posso dimostrare che te ieri sera a 4 del mattino non hai visto un disco volante. Come faccio a dimostrare che tu non l'hai visto?
Ma non l'ho visto.
Sì, ma se uno mi viene e mi dice, io ieri ho visto, camminavo su una collina e ho visto un disco volante triangolare che volava.
Detto, allora, è lui che deve dimostrare.
È lui che deve dimostrare. Certo. Mica io, mica certo. Posso dimostrare che ogni falsità di ogni bugia, che ce ne sono milioni.
Sì.
È lui che deve dimostrare che è vero, no?
Sì, 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 sì.
Ci siamo?
Con delle scritture sarebbe bene.
E allora, e comunque voglio anche menzionare, lui dice che la sospensione dell'Eucaristia, cioè il termine Eucaristia è una cosa limitata alla Chiesa Cattolica, perché bisogna parlare di comunione, di corpo di Cristo, la Santa Cena. Eucaristia è una cosa denominazionale, settaria. Cioè la parola Eucaristia deriva dal greco che... Eucaristia, viene dal greco, si dice Eucaristia. E significa, cosa significa Eucaristia? Significa, non neanche significa comunione, significa ringraziamento, rendimento di grazia. Quando dici prendo l'Eucaristia, stai prendendo il rendimento di grazia. Non è neanche il corpo di Cristo l'Eucaristia. Cioè la gente la chiama così. Crede che sia il corpo di Cristo, ma la parola Eucaristia vuol dire rendimento di grazia.
Mm-hmm.
Non è Santa Cena, loro la usano per simboleggiare, per chiamare la Santa Cena, ma invece vuol dire ringraziamento. Mm-hmm. Va benissimo ringraziare il Signore, ma non è il suo corpo o il suo sangue, e non è necessariamente la comunione. Loro la intendono come comunione, d'accordo, va benissimo, ma la parola Eucaristia non vuol dire Santa Cena. Mm-hmm. Non vuol dire corpo di Cristo, vuol dire ringraziamento.
E perché usano questa parola?
E chiedilo a loro.
Ah, ok. Va bene.
Ci sono tante cose che i protestanti fanno e che i cattolici no, e viceversa.
Sì.
E qui, capito, è così la cosa. Ognuno se la gira a suo modo.
Mm-hmm.
Ma io dico, andiamo alle scritture, alle scritture. Ogni settimana prendo il corpo di Cristo. E perché? Non posso prenderlo tutti i giorni. Non posso prendere una volta all'anno. Gesù non ha detto fate la comunione ogni tot, la fai quando vi riunite, quando lo Spirito mm-hmm. Santo guida ogni settimana, ogni mese, ogni due mesi. Non c'è una data, non c'è un calendario. Ecco, comunque il corpo di Cristo non devi riprenderlo di nuovo, che Gesù non muore di nuovo in croce per te, lo prendi una volta e sei a posto, va bene, diventi figlio di Dio, Giovanni 1,12, ricevi Gesù, lo Spirito, il Paracleto, lo Spirito Santo, chi è? Gesù. Ricevi Gesù sotto forma dello Spirito Santo e sei salvato. E non è che devi salvare tutte le settimane, sei salvato per sempre. Comunque, e quelli che dicono che lo perdi e devi riprenderlo non hanno scritture per queste bugie. Gesù dice non ti lascerò mai, non ti abbandonerò mai. Andiamo avanti qui?
Sì.
E questo per l'Eucaristia.
Sì, sì.
Allora, guarda, vai Luca 22, che c'è una scrittura, così chiudiamo il discorso.
Luca 22?
Sì, verso 19 e 20.
Luca 22, 19 a 20. Poi prese del pane?
Ecco, quando Gesù dice prese del pane, dice in greco il pane si chiama artos, il pane.
Ok.
Quindi non è Eucaristia, eh?
Okay.
Vai.
Poi prese del pane rese grazie e lo ruppe.
Ecco, rese le grazie. Ma le rendere le grazie è un'altra cosa. Il pane è artos, non è carestia. E diede loro?
E lo diede loro dicendo, questo è il mio corpo.
Questo è il mio corpo. Come si dice corpo in greco? Soma. Somo, soma. Non sono un insegnante di greco, quindi... Vabbè, quindi qui stiamo parlando dell'artos e del soma, del pane e del corpo. Carestia è ringraziamento. Niente di male, se tu vuoi chiamare il corpo di Cristo ringraziamento, vabbè, contento te, contento tutti. Per nel Nuovo Testamento si chiamava artos e soma, pane e corpo. Andiamo avanti.
Questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, diede loro il calice dicendo, questo calice è il nuovo patto nel mio sangue che è versato per voi. Luca 22, 19 a 20.
In ogni caso, chi fa la comunione alla protestantese o alla cattolicese non cambia niente. Quello che conta è il tuo cuore. Cosa vuoi che gli interessa al Signore se tu lo fai in chiesa, edificio cattolico protestante? L'importante è che tu sei col cuore innamorato di Gesù. Io ho fatto comunione nelle chiese cattoliche, nelle chiese protestanti, dappertutto le ho fatte. E quello che conta è il cuore. In chiese ortodosse, e dappertutto. Va bene?
Sì.
Bene, adesso leggiamo queste profezie che Paolo cita. Leggiamole. Allora, lui cosa scrive? La Nuova Gerusalemme?
Dice, la Nuova Gerusalemme in realtà è Roma.
Ah sì, dov'è la scrittura? Fratelli, io vi voglio bene, ma voi non potete venire alla mia radio e dire cose senza scritture. Perché io non è che posso predicare teorie qua, se no si salvi chi può. Il motivo è che noi sussistiamo, sopravviviamo... E perché andiamo di scrittura a scrittura? Se cominci ad andare di opinione in opinione, ora cattolico, ora protestante, ora testimone di Geova, ora quello che ti pare, possiamo chiudere la sala cinesca. Avanti.
E la sospensione del sacrificio non rappresenta...
No, ricomincia da capo perché io ho interrotto.
La Nuova Gerusalemme in realtà è Roma. E la sospensione del sacrificio non rappresenta il sacrificio di animali, ma bensì la sospensione dell'Eucaristia nella Chiesa Cattolica. L'Anticristo vuole distruggere il Vaticano e l'Eucaristia. Si insiederà lì così da distruggere la Chiesa.
Sicuramente vuole distruggere la Chiesa Cattolica, ma lo ha già fatto con questo Pacciamama qui. Non è che è rimasto molto la Chiesa Cattolica. I cattolici sono sempre gli stessi, dolci, dolcissimi, le pecore di sempre. Ignorantissimi di Bibbia perché i loro falsi profeti gli sono assicurati che la Bibbia non la capiscano. Perché se un cattolico capisce la Bibbia, la prima cosa che fa è scappa di corsa fuori dall'edificio. E perché il 75% del catechismo cattolico non è basato sulla Bibbia, e vuoi chiamare la Chiesa cristiana questa cosa.
E su cosa è basata?
I cristiani saranno i fedeli seduti a scaldare le panche, ma i pelandroni del Vaticano che insegnano cretinate, pacciamamate, eccetera, capite? Loro non sono... Cosa sono? Ci sono dei cattolici sinceri che predicano, credono nel Vangelo, anche nella Madonna, però principalmente il Vangelo, e allora sono... Però ci sono pelandroni, lupi, capre con le corna che spuntano sotto il cappellino di cardinale, capito? E cosa dicevi?
Dicevo, da dove vengono le dottrine cattoliche se non dalla Bibbia?
Vengono da filosofi come Sant'Agostino, come Padre Pio, come tanti altri, e in più cose aggiunte che Sant'Agostino non si segnava, come l'infallibilità del Papa.
Cioè riflessioni così di qualcuno?
Ogni Papa che c'è cambia tutto quanto, capito? Questo qui, questo qua... Questo dalle Pampas qua dell'Argentina, che era meglio che stava lì dove era. Cioè, questo qua ha cambiato tutto quello che Ratzinger aveva fatto. E Ratzinger era un cattolico normale e credo che credeva in Gesù. Mi sembrava un credente sincero. Questo qua no. Questo qui non credo neanche che crede in Gesù, dimmi.
Dice Paolo nella sua riflessione che l'Anticristo vuole distruggere la Chiesa. Tu non credi che è vero? La Chiesa Cattolica, il Vaticano.
Sì, ma vuol distruggere tutto il cristianesimo, compreso il testimone di Geo, mormoni, non vuole nessuno che crede in Gesù o Dio. E certo vuol distruggere la Chiesa Cattolica. Però l'Anticristo non si limiterà a distruggere la Chiesa cattolica per introdurre la protestante, dice questo dolce fratello cattolico. Non è così. Va bene, il diavolo non toglierà la Chiesa cattolica e metterà una Chiesa protestante. E comunque queste due chiese c'è del bene e del male dappertutto.
Sì.
I protestanti conoscono meglio la Bibbia, eccetera, però non la praticano, non la predicano, non evangelizzano. I cattolici non la conoscono, e però non li condannate troppo, perché sono molto, molto amorevoli e amano il Signore sinceramente. Tra una Madonna di qua e una Madonna di là, cioè un po' di Gesù ce l'hanno messo dentro. E a me questo mi interessa, va bene? Non è che tu non credi alla Madre di Gesù? Ma certo che credo alla Madre di Gesù, ma quello della Bibbia. Cambiamo discorso, Angelo, non fa quella faccia.
Sì, dicevi che quando la Bibbia dice che l'Anticristo distruggerà la Chiesa, non dice Chiesa cattolica, ma la Chiesa del mondo in generale, tutta la Chiesa di Gesù?
Tutta, tranne una. C'è una Chiesa cristiana che rimarrà. Posso fare domanda?
Jasmine, what?
Is it the woman in the wilderness?
È la donna nel deserto?
No, quella è Babilonia, la prostituta.
I'm talking about the woman in the wilderness.
Ok, Apocalisse 12, lei dice. Sì, però non parlavo di quella, parlavo di un'altra. Cioè c'è solo una chiesa che...
He said which church won't be destroyed by the Antichrist.
Sì, c'è una chiesa che l'Anticristo non distruggerà.
È quella che Jasmine dice, the woman in the wilderness,
una
la donna nel
deserto. Una chiesa che l'Anticristo proteggerà.
La sposa.
L'Anticristo proteggerà.
Wait a minute.
Oh, the ones cooperating.
Che l'Anticristo proteggerà, dice Jasmine, quelli, i cristiani che cooperano con l'Anticristo.
Ecco, l'Anticristo proteggerà la Chiesa falsa.
Ma quelli non sono cristiani.
E appunto, però si chiameranno cristiani, perché sono amici degli indù, dei musulmani, dei buddisti, capito? E una Chiesa, e ci avranno qualche croce da qualche parte, in qualche cassetto, qualche armadio nascosto lì. Ci siamo?
Sì.
Questo Papa, quando va agli islamici, molte volte si nasconde la croce sotto il gilet, capito? Quegli altri sventano le bandiere di Maometto, lui si nasconde la croce perché lui è politicamente corretto. Mamma mia, quanto mi ha scocciato questo qua. Però, sai, c'è la santa pazienza anche, sai? Uè. Guarda, Apocalisse 13, 7, cosa dice? Fra la guerra ai santi e li vincerà, no? E avrà autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua, nazione. Apocalisse 13:7. Cosa significa questo? Farà la guerra ai santi e li vincerà. Giusto?
Sì.
Quindi eliminerà ogni chiesa vera del mondo.
Ah.
Tranne una, come diceva Jasmine prima, l'Anticristo non potrà vincere la donna.
Uh-huh.
La donna, Apocalisse 12:14. Chi è la donna? Apocalisse 19:7. Chi è la donna?
È la sposa di Cristo.
Apocalisse 19:7, la sposa di Cristo, la stessa donna che l'Anticristo non può metterle. Come sappiamo che quella è la sposa di Cristo? Perché l'Anticristo la perseguita e non riesce a prenderla.
Mm-hmm.
E allora questa, nella tribolazione sappiamo che ci saranno dei cristiani vincitori che saranno protetti, ed è questa dell'Apocalisse 12:14.
12:14, per chi non lo sa, è la donna che è protetta da Dio perché è ubbidiente, perché va nel posto preparato da Dio.
Grazie Signore. E allora il problema è che molti fratelli religiosi di questa denominazione, di quell'altra, il problema è che voi dovete uscire dalle barricate settarie, uscite dalla barricata protestante cattolica, uscite, e così che si potrà capire una volta per tutte che Gesù non è venuto solo per la vostra religione, ma per tutti noi, compreso me, compreso io e noi qui della radio, che non siamo né cattolici né protestanti, per scelta nostra. Perché? Perché vogliamo una chiesa aperta a tutti.
Amen.
Non vedi i protestanti che vanno alla chiesa cattolica e vengono alla comunione? Non li vedi, o viceversa. Noi andiamo perché? Perché sono, li riteniamo nostri preziosi fratelli, e lo sono. Chi? Quelli che sono sinceri.
Amen.
E quelli della Pacciamama? No, quelli lì no, perché non vogliono loro. Per noi, se si convertissero a Gesù, anche loro. Ma non vogliono convertirsi, loro vogliono la Pacciamama, la Dea delle Ande. Ci siamo?
Sì.
Ecco, allora, Giovanni 10, andiamo lì, c'è una scrittura?
Sì.
Ce l'hai tu, Giovanni 10? Angela, Efesini 2?
Sì.
Siete pronte?
Sì.
Allora, Giovanni 10, 16, andiamo.
Giovanni 10, 16. Ho anche altre pecore che non sono di questo ovile. Anche quelle devo raccogliere, e esse ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge e un solo pastore. Giovanni 10:16.
E lo chiede a un cattolico. Qual è questo gregge?
È cattolici.
È logico. Loro. Adesso chiede al protestante.
È la mia chiesa protestante.
Ecco, sai come ha detto il papà, quando il figlio ha detto, papà, come si chiama uno che abbandona la nostra chiesa e si unisce a un'altra? Il papà gli ha risposto, un eretico.
Un perduto.
Uno perduto. Capito? Uno che lascia la nostra chiesa, si unisce a un'altra, è un eretico. Il bambino ci ha pensato su di nuovo, ha detto, papà, e come si chiama quando uno esce da un'altra chiesa e si unisce alla nostra? Un convertito, figliolo, un meraviglioso, benedetto convertito. Hai capito le sette? È così la storia.
Sì.
Efesini 2, chi ce l'ha?
Io.
Angela, dal 12 al 21, leggi senza paura.
Efesini 2,12. Ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo. Ma ora, in Cristo Gesù, voi che allora eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Lui, infatti, è la nostra pace. Lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo. E ha abbattuto il muro di separazione, abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia.
Capite, non c'è più protestante cattolico, va bene? Non c'è più cristiani ed ebrei. In Cristo Gesù c'è una chiesa. Adesso, in certe chiese stonate, stravolte, parlano del popolo ebraico come il popolo di Dio. Ma come fa a essere il popolo di Dio se Gesù non ci credono? E allora sono popolo ebreo, ma non sono popolo di Dio. E che devono fare? Devono convertirsi a Cristo. Dio non ha due popoli, due chiese. C'è una chiesa, basta. La Israele spirituale. Leggere, studiate, fratelli. Romani capitolo 2, 28, Romani capitolo 9, 7, 8, 9. Noi siamo la Israele. Avanti.
No, ma qui è bello perché se da due popoli, ebrei e pagani, Gesù ha fatto uno solo... cristiani, quanto più noi, cattolici e protestanti, dobbiamo essere uno. Quanto più.
Guarda, questa storia delle sette è uno scatafascio totale. E c'è che ancora si chiama pentecostale, cattolico. La dobbiamo smettere. Questa è roba dell'asilo infantile. Siamo ancora lì a quel livello? Siamo ancora lì a fare la guerra a Martin Lutero? Siamo ancora lì? Fa la guerra dei 30 anni. 30 anni di guerra ci ha fatto. C'è stato un papa, ha fatto una guerra di 30 anni. Mi pare che ne hanno fatto un'altra anche di 100 anni. Andiamo avanti, va.
Verso 14. Ha abbattuto il muro di separazione, abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia.
Hai capito? Sulla croce sono morte le sette. 15.
La legge fatta di comandamenti in forma di precetti, per creare in se stesso dei due...
Un solo uomo
nuovo, facendo la pace.
E per riconciliarli.
E per riconciliarli tutti e due con Dio in un corpo unico mediante la sua croce, sulla quale fece morire la loro inimicizia.
Capito? Non c'è più il popolo ebraico, ci sono solo gli ebrei, che si spera che si convertiranno uno di questi giorni. Zaccaria 14 e Apocalisse capitolo 11 si convertiranno quando? Al rapimento, perché vedranno, mamma mia, a chi abbiamo ammazzato. E sì, proprio era lui il Messia. E ci sarà un grande lamento dappertutto. E si batteranno il petto. Cosa abbiamo fatto? Sono 2000 anni che malediciamo il figlio di Dio. Sì, Signore. Pentitevi, caprette. E finalmente cosa faranno? Diventeremo ebrei carnali? Gli ebrei diventeranno Israele spirituale. Romani 9, Romani 2, Romani 9 parla di quello, e eccetera. E 144.000 delle tribù di Israele, le tribù di Israele spirituali. Dove lo dici che sono 12 tribù spirituali? Qualcuno lo sa?
Giacomo 1:1,
ma leggiamolo per cortesia.
Romani 2.
Leggiamo qualche scrittura ogni tanto, così giusto per...
Ma questo si applica agli ebrei?
È una bella abitudine, sai, leggere le scritture. Chi ce l'ha?
Io, subito.
Ma è tutto troppo lento.
Giacomo 1:1.
La chiesa si addormenta così, eh?
Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 di tribù che sono disperse nel mondo, salute.
A chi scriveva Giacomo? Agli ebrei che cercano di uccidere i cristiani o ai cristiani?
Ai cristiani.
E com'è che le chiama?
Le 12 tribù che sono disperse nel mondo.
Hai capito? I cristiani siamo le 12 tribù spirituali di Israele. E 144.000 del Apocalisse capitolo 7, i 144.000 delle 12 tribù di Israele sono Israele spirituale.
Sì.
Fratelli protestanti, per cortesia, smettetele di chiamare Israele carnale, che loro sono i 144.000. Ma se neanche ci credono loro i 144.000. Ma si convertiranno quando? Apocalisse 11, Zaccaria 14, dice convertiranno dopo il rapimento, dopo la tribolazione. Avanti.
Torno ad Efesini 2, 19.
19, saltiamo il 19, fratelli.
Così dunque non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio.
Oh, capito? Siamo una famiglia di Dio. Concittadini. Nuova Gerusalemme, un corpo in Cristo. Non in Mosè, nella legge pentateutica, nella legge vaticana. No, no, nella legge di Cristo, nel suo corpo. Quando è morta Israele. Lo Spirito Santo è uscito dal Tempio. Israele è morta, come Adamo, morto. E adesso, e poi in Cristo, dopo la risurrezione, ecco che si convertivano. Però alcuni non hanno voluto. Avanti.
Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare.
Ma come, non è Pietro sul Vaticano così?
No.
Non è basato su Pietro, il primo Papa?
Cristo Gesù stesso.
Ma forse sta Bibbia è sbagliata.
Ma come è sbagliata?
Scusa, c'è chi dice che la Chiesa è basata su Pietro.
Sì, però su cosa si basano loro per
capito,
dire questo?
Sul nulla. Andiamo avanti.
21. Sulla quale, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore.
Alleluia.
Efesini 2, 12 a 21.
Alleluia.
Amen.
Amen.
All right. Speriamo che apriamo la zucca qua. È così semplice la Bibbia. Bastano che non ci aggiungiamo il sale della religione, allora è facile. Arrivano i religiosi e si salva chi può. Dovete uscire dalla finestra quando entrano i religiosi, che ognuno ne porta una. Mamma mia, Isaia 65, Luca 18 e basta. Chi c'ha 65?
Io.
5.
Isaia 65, 5.
Cosa parla? Parla di cristiani denominazionali che si sentono meglio degli altri. Io sono cattolico, sono meglio al protestante, viceversa. E qui c'è una scrittura su quello. Cosa dice?
Che dice, fatti in là, non ti avvicinare, perché io sono più santo di te.
Capito? Solo la mia chiesa c'è la salvezza. Io sono più santo, non mi toccare che mi contamini. Vade retro. Signor prete, fermi l'omelia, perché è entrato un protestante. Mm-hmm. Contamina, forse contaminazione questo sacro luogo. Protestanti fanno lo stesso, ma la volete smettere? In America ci sono chiese per i neri e chiese per i bianchi, sai?
Purtroppo,
e si vogliono
sì.
Così bene. Ma cortesia, sono ritornati all'età antidiluviana. Avanti.
Cose simili sono per me come un fumo nel naso, un fuoco che arde da mattina a sera. Isaia 65, 5.
Capito com'è, cosa Dio pensa del vostro cattolicesimo protestantesimo? Fumo al naso.
Mamma mia.
Cos'è fumo al naso? E tu prova, quando fai un barbecue, c'è il fuoco, il fumo, metti il tuo naso. E quella è la religione.
Mm-hmm.
Cos'è che c'hai lì?
Luca 18?
Vai all'11 e al 12. Anche qui nel tema del settarismo.
11. Il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé.
Oh Dio!
Oh Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini.
Sei fortunato ad avere me.
Che sono ladri, ingiusti, adulteri, neppure come questo pubblicano.
Questo cattolico o sto protestante.
Io digiuno due volte la settimana.
Hai capito, eccetera, eccetera.
Luca 18, 11 e 12.
Sì, leggetelo per conto vostro, hai capito? E siamo così quando diciamo la mia chiesa è migliore. Io faccio questo, io faccio quello, la nostra chiesa fa quello, la nostra denominazione è questa. Basta per cortesia, eh? Smettete, perché poi il Signore ci dà della sculacciata, eh? Viene la tribolazione, se non abbandoniamo queste cretinate, arriveranno le sculacciate di Dio attraverso l'Anticristo. Dio userà anche lui per sculacciare le chiese farisaiche. Svegliamoci, abbiamo bisogno, il cattolico ha bisogno del protestante, abbiamo bisogno del cattolico. E quando dico questo dico che c'è un prete che si è lamentato, dice, perché tu non parli mai di ortodossi? Parli sempre dei cattolici e protestanti, ci siamo anche noi, chiesa ortodossa. Ma ce n'è anche per voi, caspita. Uscite da quegli edifici anche voi, nel nome di Gesù Cristo.
Sicuro che volete essere...
Oh! I cattolici, se sei sposato non puoi fare il prete. Ortodossi,
se sei sposato.
Se sei celibe non puoi fare il prete. Insomma, volete mettervi d'accordo? Avete torto tutte e due. Lasciate la gente libera. Insomma, lascia andare il mio popolo, Faraone. E allora, nessuna religione può pretendere quindi di essere la sola ad avere il diritto di partecipare alla Santa Cena, che loro, i cattolici, chiamano Eucaristia. E siccome i protestanti non la chiamano Eucaristia, è una falsa chiesa, ma la volete smettere. Smettetela. E quindi tu, fratello, da buon cattolico, dici che Roma è la nuova Gerusalemme. Questo è impossibile. Perché?
Perché?
Perché? Perché lo dico io perché?
Perché?
No, non puoi dirla solo tu.
Allora, Apocalisse 20, verso 7, dice quando in mille anni... Tu vai a Apocalisse 21, mi aiuti con la scrittura.
Okay.
Io leggo 7. Apocalisse 27, quando in mille anni saranno trascorsi? Cosa stiamo cercando di dimostrare qua? Che la nuova Gerusalemme non è la chiesa di San Pietro. Va bene, lo dimostriamo, è presto dimostrato.
Okay.
Ma io te lo dimostro con le scritture. E tu, caro fratello, c'è solo teorie. Mm-hmm. E allora, per cortesia, cerchiamo di mettersi d'accordo qua.
Sì.
Che o io ho ragione tu torto, o tu torto e io ho ragione.
Oh.
Perché? Perché lo dicono le scritture.
Dimostralo.
Sto scherzando, fratellino, non ti offendere.
Perché la nuova Gerusalemme non è il Vaticano?
Perché Apocalisse 20, verso 7, quando... I mille anni, forse aiutatemi.
Quando saranno... i mille anni saranno trascorsi.
Ecco, per questo che Roma non era noi Gerusalemme.
E perché?
Ma non è finita la storia. Chi è che c'ha capitolo 21, verso 1 e 2?
Sì.
Allora.
Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Ho letto Apocalisse 21, 1 e 2.
Allora, verso 7, 20 verso 7, dice mille anni saranno trascorsi.
Dopo il millennio.
Chi non lo sapesse, questo si chiama il millennio, che avviene dopo che il diavolo è incatenato, Apocalisse 20, verso 1, diavolo incatenato, verso 1. Verso 7, i mille anni sono trascorsi. Va bene? Sono passati mille anni. Poi verso 9 e 10 il mondo brucia, e lo devo spiegare questo, il mondo brucia, e dopo che il mondo è bruciato andiamo al capitolo?
21.
21, mille anni dopo, è bruciato, se brucia il mondo è bruciato anche il Vaticano, no?
Ah!
Ha senso?
La nuova Gerusalemme è bruciata.
La nuova Gerusalemme è bruciata, non c'è mai stata.
Non si può, non si può.
Questa è una teoria cattolica. Non so, fate domande, sorelle.
No,
perché...
no, non si può, non si
è
può.
Chiaro,
fate
chiaro.
Domande perché ci sono fratelli che non so se hanno capito.
Però vai avanti, dimostra
come
che
fa
non
il Vaticano a essere in Gerusalemme se è bruciata, scusa.
Se la terra è bruciata.
Se la terra è bruciata, il Vaticano cosa fa? Rimane lì, scusa.
Mm-hmm.
Il mondo brucia. Perché brucia? Perché Dio sta bruciando tutte le contaminazioni, perché vuole ricreare quello che vediamo al capitolo seguente, versetto 21. Forza, di nuovo, vedi un nuovo cielo?
Un nuovo cielo e una nuova terra.
E che è successo al primo cielo?
Il primo cielo e la prima terra erano scomparsi.
Hai dimenticato poiché, tu devi leggere bene la Bibbia.
Poiché?
Tu non puoi saltare una parola.
Ma sto seguendo te.
No, tu devi seguire Gesù.
Allora, ciao.
La parola
poiché,
devi seguire.
Poiché il primo
cielo... Ricomincia da capo, poi vedi.
Poi vedi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi.
Cioè bruciati, no?
Sì.
Compreso il San Pietro Vaticano lì a Roma.
E il mare non c'era più.
Gli oceani non c'erano.
Dov'è il mare?
Gli oceani non servono.
E dove sono adesso?
Dove sono andati?
Sì.
Sono evaporati.
Ah, quando la terra è stata bruciata, sono evaporati.
Il mare è evaporato, gli oceani.
Oh, wow.
Ai tempi di Adamo ed Eva c'era sicuramente un pallone intorno al pianeta di acqua. Va bene, infatti Genesi 1 dice: Dio separò il mare di sopra dal mare di sotto. Capite? Infatti ai tempi di Noè, da dove è arrivata quest'acqua? È arrivata da questa cupola, questo pallone di acqua che avvolgeva la terra e dava dei colori bellissimi, psichedelici, viola, arancione, bellissimo. E tutto il pianeta aveva un effetto serra, tutto era la temperatura ideale, capito? Adamo diceva: Eva, gira la manovella. Eva girava la manovella o schiacciava il bottone. E allora quanto marito mio, amato marito, diceva: mettila a 21 gradi, subito, clic clic, a 20, mi sto scherzando. Dice: ah, adesso vorrei un po' una sauna. Ah, bene, quanto? Mettila a 100 gradi. Sto scherzando. Voglio dire, c'è un effetto serra che non c'era Polo Nord e Polo Sud. Quello è successo, Polo Nord, Polo Sud, quando è cascato giù questo pallone di acqua, non c'era più la protezione dai raggi ultravioletti, e ultravioletti, ultra, non so quanti raggi ci sono, violetti, gialli, rosso, che ne so. Insomma, l'ozono, cioè, non serviva perché c'era questa cupola. Cascando quello lì, e anche quello lì proteggeva anche dal sole, il pallone di acqua, l'inglese canopy, si dice canopy. E allora, e poi, siccome il sole arrivava direttamente e la gente invece di campare fino a 1000 anni, campava fino a 100 più o meno, che la scienza ci ha insegnato che noi moriamo per via del sole, è il sole che ci fa morire, capito? Il sole, per il sole la protezione è così, però... Quando brucia il pianeta, Apocalisse 20, verso 9-10, l'acqua evapora e si riforma di nuovo il pallone di acqua, dico io. Poi quando siamo là vedremo esattamente.
Canopy in italiano baldacchino, può essere?
No.
Tettoia?
No, tettoia? Mm-hmm. No, in inglese c'è molti significati. Tettoia, ma vuol dire una cosa di sopra, insomma. Ci siamo? No, baldacchino è quando porti a spalla una statua o qualcosa. Ci siamo?
Quindi abbiamo letto che il primo cielo e la prima terra erano scomparsi, appunto nel fuoco di dopo il millennio. Il mare non c'era più. Verso 2, Apocalisse 21, e vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo.
Ecco, il mare non c'era più perché è evaporato. Ci siamo? E allora, questo avviene dopo quanti anni?
Dopo 1000 anni.
1000 anni, lo dice Apocalisse
21.
20 verso i primi versi, per 1000 anni, incatenato a Satana per 1000 anni, versi 1, 2, 3. E poi verso 7, Satana liberato dopo 1000 anni.
Ok.
Inganna il mondo, scende fuoco dal cielo, brucia tutto il pianeta, il mare scompare, che il mare non serve, un oceano. Ci saranno laghi, laghetti... Così che possiamo andare in giro con la barchetta di qua e di là, fare barbecue dal lato destro del lago, barbecue dal lato sinistro del lago, dipende dove voi volete. Va bene?
Va bene.
Ci siamo?
Sì, allora cosa abbiamo dimostrato?
Dimostrato che ma scusa, l'hai appena letto, hai letto verso 2, vide la santa città?
Sì.
Ha letto? Vide la santa città che scendeva, la nuova Gerusalemme, dice la nuova Gerusalemme, no?
Sì,
e
sì.
Questo non è Gerusalemme, scendere dal cielo. Quindi, e questo avviene dopo quanti anni? 1000 anni.
Sì.
Scende dal cielo. Quindi scende dal cielo. Hai visto mai te la cattedrale, la basilica di San Pietro in Roma scendere dal cielo?
No.
E come fa a essere nuova Gerusalemme? Mm-hmm. Non è possibile, no?
Quindi la nuova Gerusalemme appare solo dopo i 1000 anni. Dopo l'anticristo, dopo il rapimento,
questo
dopo tutto.
Dice la Bibbia. Mm-hmm. Questo dice la parola.
Non è adesso sulla terra.
No, deve scendere dopo che è bruciata la terra.
Sì, 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 capito.
Dopo 1000 anni. Quindi non è come dice, Dio ti benedica Paolo, vedo che ce la stai mettendo tutta, però vedi, tu stai andando di opinione in opinione e così cade nella fossa. Qui bisogna insegnare dalla parola alla parola, dalla scrittura alla scrittura, e allora ecco che vedi, arrivi a destinazione. È come se cammini su... abbiamo visto un film qui che c'era un campo minato, ti ricordi quel film cristiano?
Ah, sì, sì, sì.
Di Billy Graham.
Billy Graham.
E c'era questo che esplodevano le bombe e questo si è andato a salvare questa bambina nel campo minato e doveva andare con la mano a controllare la polvere se c'era una mina sotto. Allora ci mettevo il piede sopra, è andato a salvare la bambina e è dovuto ritornare rimettendo i piedi dove le aveva messi, mm-hmm. e così ha salvato la bambina dal campo minato.
Mm-hmm.
E allora, se non vuoi saltare per aria nelle false dottrine, esplodere nelle bugie, cadere nella fossa delle false dottrine, devi camminare da scrittura in scrittura in scrittura.
Amen.
E così guarderai, attraverserai il fiume, perché metti i piedi di roccia in roccia, di scrittura in scrittura in scrittura. Ma certe chiese vanno di opinione in opinione in opinione, leggono quattro scritture, danno l'impressione che la cosa c'ha un po' di borotalco scritturale, e la gente dice, applausi, Jasmine, applausi. Gloria, applausi. E ci sono 9 opinioni e una scrittura. Invece devi metterci 10 insegnamenti e 10 scritture. Angela, dove siamo qua?
Sì, abbiamo dimostrato che la Nuova Gerusalemme deve scendere dal cielo nel futuro, non è già qui.
Ecco, va bene, allora...
Poi che altro dice il fratello nella sua riflessione? Dice che il sacrificio non sarà un sacrificio di animali. Come lo sappiamo che sì, sarà un sacrificio di animali, non l'Eucaristia?
È un sacrificio di animali perché la Bibbia dice sacrificio di animali.
Quando, e dove? Dove dice animali?
Beh, in Daniele, quando dice Daniele 11:31, vuoi andare lì?
Sì. Daniele 11:31.
Sì.
Forze da lui mandate si leveranno per profanare il santuario fortezza. Sopprimeranno il sacrificio continuo e vi collocheranno l'abominazione che causa la desolazione. Daniele 11:31. Cioè dice, sopprimeranno il sacrificio continuo e collocherà l'abominazione. Daniele 11:31.
Quando dice sopprimeranno il sacrificio continuo, non sta parlando dell'Eucaristia cattolica, perché non c'era neanche inventata ancora. Che non c'era, capito? Come
ah,
fa
sì,
il profeta nel 2500 anni fa, Daniele, e poi ogni volta, ma sempre, senza eccezione, tutto il Vecchio Testamento, quando dice sacrificio ebraico, anche qua, anche il Nuovo Testamento, il libro degli ebrei, l'epistola agli ebrei, quando dice sacrificio ebraico, non è mai l'Eucaristia, è sempre animali, perché se no parlava una lingua che nessuno capiva. Il Signore non può usare 500 avanti Cristo, Daniele prigioniero in Babilonia, una lingua che la si sarebbe capita dopo 2500 anni, dopo, aspetta, 500 anni, che neanche si chiamava Eucaristia, si chiamava Santa Cena. Capito? Quindi cioè, la Bibbia è sempre nel linguaggio del momento che la gente capisce.
Mm-hmm.
Per esempio, Giosuè, nel libro di Giosuè, dice, Giosuè prega e dice, Signore, ferma il sole. E il sole si è fermato. Tutto, così ha potuto combattere. Giosuè capitolo 10, 11, 12, il sole si è fermato. Ma scusa, se noi sappiamo adesso che il sole non si ferma. È la terra che smette di ruotare. Capito? Allora, però se lui, Giosuè non poteva dire, terra smetti di ruotare, che ne dice, di che sta parlando questo qui?
Mm-hmm.
Si sarebbe scoperto dopo migliaia di anni che è la terra e non il sole che gira.
Sì.
Quindi al momento Dio usa la lingua del momento.
Mm-hmm.
Quindi tutta la Bibbia quando dice sacrificio ebraico nel Tempio è sempre di animali. Quindi questa storia che sta parlando dell'Eucaristia è una cosa sbagliata. Ci
Quindi
siamo?
Perché durante i giorni di Daniele era l'unico sacrificio che loro conoscevano, quello di animali, non c'era un altro sacrificio.
Sì, e poi Gesù in Matteo 24, vai lì 24, Matteo 24, 15, puoi leggere?
Matteo 24, 15. Quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione, della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in luogo santo...
Allora, il luogo santo in tutta la Bibbia, puoi controllare dove ti pare, ce n'è solo uno che è chiamato luogo santo, non ci sono due luoghi santi. Ed è in Gerusalemme, nel Tempio, l'unico Tempio che Dio ha autorizzato. Al 21 vi sarà una grande...
Vi sarà una grande tribolazione, quale non vi è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Ecco. Matteo 24, 15 e 21.
Va bene, quindi quando vedete l'abominazione del luogo santo, dove? A Gerusalemme, l'unico posto che ci può essere. Ma dov'è che non c'è? No, non ti preoccupare, non c'è, ma ci sarà, lo costruiranno. Lo costruiranno, sono anni che lo diciamo, gli ebrei costruiranno un tempio. Perché? Perché secondo Tessalonicesi 2... Capitolo 2 dice che l'anticristo si siederà nel tempio dicendo che lui è Dio, quindi ci deve essere un tempio.
Ci deve essere, sì.
Che se non c'è il tempio, se non c'è un tempio, l'anticristo non può sedersi, quindi dovrà arrivare un tempio. Il tempio ebraico, un tempio ebraico. Il tempio ebraico può essere costruito solo in un luogo, comandato da Mosè. In un luogo solo, Mosè ha detto: costruirai il tempio dove Dio ti indicherà. E Dio l'ha indicato a Davide e Salomone, che doveva essere a Gerusalemme, e quello è il posto che Dio ha indicato. Adesso ognuno si fa il suo tempio, il suo santuario, protestante, cattolico. Uno decide: faccio qui un po' di soldi e adesso faccio il santuario. Non puoi farlo e non chiamarlo santuario, lo puoi chiamare ossuario se vuoi. Sai cos'è l'ossuario?
No.
È un posto al cimitero dove mettono le ossa.
Oh, mamma mia!
Capito? Perché è pieno di cadaveri, sono.
È una nuova questa.
No, ossuario, diciamo nel dizionario, cioè pieno di cadaveri, queste chiese sono diventate.
No,
cioè...
dicevo, è una nuova, un nuovo commento da te riguardo la chiesa.
E lei prende note, commenti nuovi. Questo ancora non c'è copyright, puoi metterlo. Hai capito? Quindi non ci sono santuari cristiani. Ossuari, sì, dove mettono i cadaveri. Hai visto queste chiesette protestanti col cimitero tutto intorno?
Sì, sì.
E quelli cattolici, i cadaveri li mettono dentro direttamente. Il grande santo, mamma mia, hai visto le facce?
Sì.
Ma per cortesia. Ma poi vi meravigliate che i bambini non vanno in chiesa. Ma portate i morti al cimitero.
Dice Gesù, lasciate i morti che seppelliscano i loro morti.
Ma portateli al cimitero, questi poveracci. Allora.
Vero, vero, vero.
Allora, fino a qui ci siamo, il luogo santo può essere
sì.
Solo in Gerusalemme?
Sì.
Va bene. E allora, guarda, leggi Ezechiele 41, che ti diamo un'altra scrittura, che come ti ho detto, qui dobbiamo andare di scrittura in scrittura.
Amen.
E se no, scusa, Allora, cosa dice Ezechiele 41, 4?
Dice, misurò una lunghezza di 20 cubiti e una larghezza di 20 cubiti in fondo al tempio e mi disse... Questo è il luogo santissimo, Ezechiele 41,4.
Capito? Il Tempio è il luogo santissimo. Continua a confermare che quando Gesù ha detto in Matteo 24, quando vedrete l'abominazione nel luogo santo, stava dicendo, stava dando l'indirizzo a Gerusalemme, il Tempio ebraico, e l'Anticristo metterà lì un cadreghino, una poltrona e dirà io sono Dio. Ci siamo?
Sì.
Perché appunto invade Israele, che nella Bibbia invade Israele, e si mette nel Tempio. Mm-hmm. Perché il Tempio è il centro del mondo, lì è il centro islamico, Gerusalemme voglio dire. Gerusalemme è il centro islamico, è il centro cristiano, è il centro ebraico, le tre religioni principali nel mondo.
Mm-hmm.
Ci sono 3 miliardi di cristiani, 2,9 nominali, comunque di nome sono cristiani. Ci sono 1,5 miliardi di islamici, ci sono 15 milioni di ebrei, insomma sono le tre religioni principali. Gli ebrei sono 15 milioni, però controllano tutte le banche, controllano tutte le televisioni, o perlomeno la stragrande maggioranza, parlando di ebrei sionisti naturalmente. Allora, fino a qui ci siamo?
Sì.
Allora io non ho altre, voi non mi fate domande, allora io mi riposo un po'.
Allora. No. Non ti riposare troppo.
Allora, voi non fate niente. Voi dovete,
ma ho capito.
Voi
io
dovete
ho
fare
capito.
Domande, ragazzi.
Ci dai una scrittura dove dice che l'anticristo si metterà nel Tempio di Dio?
Sì, mettilo, scrivilo. Vai a Seconda Tessalonicesi 2.
Ok.
Leggi Seconda Tessalonicesi e prime 2 o 3 scritture. Cos'è 2 o 3?
Seconda Tessalonicesi 2 e 4.
ecco lì, l'hai trovato?
Sì.
Vai.
Secondo Tessalonicesi 2:4, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio e oggetto di culto, fino a punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. Secondo Tessalonicesi 2:4.
Ecco, quindi l'abominazione della quale parlava Gesù in nessun caso potrà essere collegata alla Chiesa Cattolica o neanche protestante, come dice te Paolo, Chiesa Cattolica. E neanche nessuna chiesa, perché? Perché solamente nel Tempio di Gerusalemme può essere posta. Quindi aspettatevi questo. Allora,
e perché l'Anticristo non può fare questo a Roma? Perché non può essere la sua base il Vaticano?
Per il semplice fatto che non lo fa a New York, non lo fa a Berlino. Ah. Cioè, Dio ti profetizza dov'è, capisci? Perché sceglie... Gerusalemme è la città più importante, il centro delle tre religioni principali, per cui lui dice: se controllo Gerusalemme, controllo tutti, controlla le chiese ecumeniche nel mondo, controlla il cattolicesimo, controlla l'ebraismo, controlla l'Islam, che tutti la vogliono sta Gerusalemme, è una torta che nessuno vuol condividere con nessuno. Inoltre, se l'Anticristo facesse la sua base a Roma, se la base fosse Roma, perché Dio manderebbe i suoi due più potenti profeti a Gerusalemme e non a Roma?
I due potenti profeti?
Sì, i due più potenti profeti di Dio, Dio li manda a Gerusalemme e non a Roma, lo vediamo in Apocalisse 11. Ci sono due profeti potenti che sono a Gerusalemme. Come sappiamo che sono a Gerusalemme? Andiamo in Apocalisse 11, andiamo lì perché... Questo capitolo ci dà l'esatta località di dove questi due profeti profetizzano e dove vengono martirizzati. Ci sei lì?
Sì. Devi
andare verso 8, lì ti dà l'indirizzo di dove sono i due profeti che profetizzano per 3 anni e mezzo, perché lì c'è l'Anticristo, mette l'abominazione nel Tempio, e davanti al Tempio loro profetizzano. E lui dopo 3 anni e mezzo... perché fino a 3 anni e mezzo sono protetti da Dio, e allora lui li uccide, verso 8.
Apocalisse 11:8. I loro cadaveri giaceranno sulla piazza della grande città, che simbolicamente si chiama Sodoma ed Egitto, dove anche il loro Signore è stato crocifisso. Apocalisse 11:8.
Quindi vedi oggi molte chiese che ricevono gli ebrei con tutti gli onori, le bandiere israeliane... li fanno predicare sul pulpito, eccetera. Certo, possiamo dare amore agli ebrei, ma devi dargli Gesù. Non andiamo a onorare gli ebrei, andiamo ad amarli con il Vangelo. Onorare si onora Dio. Non gli dai, fratelli protestanti, siete fuori binario. Siete fuori binario, non dovete onorare l'Israele carnale che sta trattando i palestinesi così male. Dovrebbe dare l'amore di Gesù ai palestinesi, ma non possono darglielo perché non ce l'hanno l'amore di Gesù. E tu vedi filmati di ebrei che vanno in chiesa protestanti con tutte le glorie, gli onori, come se fosse il popolo di Dio. Non lo sono. Non lo sono. Siamo noi popolo di Dio. Loro entreranno nel corpo di Cristo quando si convertiranno. E allora, se Dio manda questi due potenti profeti, se leggete Apocalisse 11, i due più potenti profeti mai esistiti sono lì in Apocalisse 11, mandati da Dio a profetizzare per 3 anni e mezzo. E leggi, Gloria, sono così potenti. Apocalisse 11, 5-6, credo.
Apocalisse 11?
Sì, qui vediamo il loro potere, il potere incredibile che Dio gli dà, altro che Mosè ed Aronne, molto di più.
Apocalisse 11, 5 e 6. Se qualcuno vorrà far loro del male, un fuoco uscirà dalla bocca loro e divorerà i loro nemici. E se qualcuno vorrà offenderli, bisogna che sia ucciso in questa maniera. Essi hanno il potere di chiudere il cielo affinché non cada pioggia durante i giorni della loro profezia. Hanno pure il potere di mutare l'acqua in sangue e di percuotere la terra con qualsiasi flagello, quante volte vorranno. Apocalisse 11, 5 e 6.
E questo quando succede? Versi 2 e 3.
Verso 2. Ma il cortile esterno del Tempio lasciatelo da parte e non lo misurare, perché è stato dato alle nazioni, le quali calpesteranno la città santa per 42 mesi.
Appunto, 3 anni e mezzo di tribolazione. Verso 3.
Io concederò ai miei 2 testimoni di profetizzare, ed essi profetizzeranno vestiti di sacco per 1260 giorni.
Ok, poi abbiamo letto verso 8 che l'anticristo, la bestia, li uccide, no?
Sì.
Ecco, li uccide e poi dice che i loro cadaveri, abbiamo letto, giaceranno sulla piazza della grande città, che simbolicamente si chiama Sodoma ed Egitto,
sì,
dove anche il loro signore è stato crocifisso. Questo ci dà l'indirizzo, la località, dove c'è la bestia, dove c'è l'anticristo.
Dove loro profetizzano. Dove vengono uccisi.
E allora, qual è? È la città dove Gesù è stato crocifisso, ok? E che nello spirito non si chiama la Terra Santa, come la chiamano oggi, che non capiscono cosa dicono.
Mm-hmm.
Si chiama Sodoma ed mm-hmm. Egitto. Perché è stato crocifisso Gesù? Non è la Terra Santa. E Sodoma, Egitto,
mm-hmm, mm-hmm,
che non sono terre benedette. Com'è che Dio ha benedetto Sodoma? Chi lo sa?
Con fuoco dal cielo.
E non è benedetto. Israele è stato benedetto come Sodoma per 2000 anni. Solo nel 48 Dio ha schioccato le dita, ha permesso loro di ritornare e per miracolo hanno sopravvissuto tutti gli attacchi degli islamici e sopravviveranno, tranne l'ultimo. L'ultimo attacco, che sarà dell'anticristo, lui conquisterà Israele, conquisterà Gerusalemme alla fine dei 3 anni e mezzo, o meglio alla fine dell'ira di Dio, quindi 3 anni e mezzo più 1 mese di ira, comunque l'abbiamo spiegato nel corso biblico. Va bene, però all'inizio della tribolazione lui non invade Israele all'inizio, però si impossessa del Tempio. Probabilmente, come la vedo io, lui avrà l'autorità delle Nazioni Unite e avrà un contingente delle Nazioni Unite, caschi blu o caschi bianchi, quello che è, e loro si impossesseranno, sequestreranno il Tempio. Perché? Perché sarà un pomo della discordia, che ebrei e islamici si tireranno le pietre, spareranno, uccideranno. Lui arriverà con un corpo di pace, come lo vedo io, questo è quello che vedo io. Arriverà con un corpo di pace mandato dall'ONU per evitare una guerra atomica, per evitare cioè tutte le nazioni islamiche di fermate gli ebrei che stanno dissacrando il monte sacro. Lui arriva con i caschi blu, ferma la violenza, come suona bene, no?
Sì.
E apre un ufficio ausiliare lì dentro il tempio, per mantenere l'ordine. Lì ci sarà una grande sedia, lui si siederà lì, e davanti a Dio lui si siede nel tempio di Dio, dicendo che è Dio.
È Dio.
In Germania, se tu guardi i libri storici, pregavano, sai come pregavano i nazisti? Padre nostro che sei a Berlino. Pregavano così, ci sono documenti storici. Va bene, quindi praticamente ne facevano un Dio. Gli imperatori romani erano come Dio e l'anticristo seguirà la filastrocca. Se tu vai in Nord Corea, Kim Jong, come si chiama, c'è questa statua grande come un palazzo di 10 piani, tutti in ginocchio lì o tutti inchinati davanti a Dio, questo si chiama adorazione. Ci siamo?
Sì.
Sì. Quindi qui vediamo in Apocalisse 11 che i 2 testimoni saranno a Gerusalemme, non a Roma. E quindi
esatto.
Sappiamo che...
Quindi tu puoi dire a Paolo che non sarà il Vaticano.
E l'anticristo si quindi insedierà a Gerusalemme, non a Roma. Infatti lo stesso capitolo 11 di Apocalisse parla del Tempio nel verso 1 e 2. Quindi il Tempio è lì, in Gerusalemme.
Ci sarà, non c'è ancora. Quindi Paolo,
se te
studiavi il corso biblico per bene, magari l'hai fatto così di corso, ma se lo fai, questo è tutto spiegato lì, caro fratello. Però non devi credere a me, ci sono tutte le scritture per filo e per segno, va bene? Quindi dimenticatevi Israele e la Terra Santa. Arrivano con le bottigliette, guarda qui c'è l'olio santo di Gerusalemme. E cosa fai? Ti unge, rimani e fai secchiotto che eri, non è successo niente. Cos'è stregoneria? Scusa, che tocchi l'olio, diventi, cosa diventi? Diventi santificato? E un'altra boccettina con la sabbia, la polvere di Gerusalemme. Forse Gesù ci ha camminato sopra. Ma cosa vuoi, niente interessa al Signore della polvere che ha camminato sopra? E questa è la ridicolaggine delle religioni. La terra santa non è santa. Va bene? Solo Dio è santo. E noi anche se lo seguiamo.
Amen. Grazie Gesù.
Allora, guarda, riguardo la Santa Cena, hai capito tutto che lo richiamo in Eucaristia?
Sì. Che ha detto che è un ringraziamento.
Sì, se tu guardi il vero significato di Eucaristia, vuol dire ringraziamento. Non vuol dire il corpo di Cristo.
Mm-hmm.
Infatti queste chiese hanno cambiato tutto, non si capisce più niente. La chiesa che era la congregazione dei credenti salvati adesso è diventato l'edificio morto. Un edificio morto e si chiama chiesa. Ma quando i fratelli sono usciti e la chiesa è vuota, è un edificio morto, stramorto, che non serve a niente. È un edificio religioso. Non è il santuario. Il santuario siamo noi adesso. 1 Corinzi 3,16. Voi siete il Tempio di Dio. Giovanni capitolo 4. Dio cerca gli adoratori in spirito e verità, non quelli che vanno ad adorare a Gerusalemme o in Samaria, ha detto Gesù. Giovanni 4. Ma Dio cerca, non è che li accetta così, no, cerca. Dio sta cercando col lumicino. Chi cerca? Quelli che lo adorano nello spirito.
Amen.
Non su questo monte, Samaria, non a Gerusalemme, non alla Basilica di San Pietro che ha causato la rivolta protestante. E allora... La Santa Cena, che la Chiesa Cattolica ha chiamato Eucaristia, non è affatto un sacrificio, ma una celebrazione. Perché loro lo chiamano il sacrificio della Messa, ma non è un sacrificio.
No.
Ti siedi e ti riposi.
Prendere la ostia non è un sacrificio.
No, perché il sacrificio è stato terminato sulla croce da Cristo.
Vero,
noi
sì.
Non possiamo ripeterlo. Al massimo lo possiamo celebrare.
Amen.
Quindi il sacrificio che parlava Daniele è cosa diversa. Sacrificio degli animali. E quindi non è dice sacrificio della messa, ma la messa non è un sacrificio.
È una celebrazione.
Stiamo celebrando.
Gioiamo.
Lodando.
Sì, sì, sì.
Siamo
sì,
lì
sì.
Seduti sulla panchina a ascoltare uno che predica, che sacrificio è.
Ma per alcuni sarà anche un sacrificio, non lo so.
No, perché loro prendono l'ostia, la spezzano, il sacrificio.
Mm.
Ma queste sono cose simboliche. Poi sembra che danno l'ostia, però non danno il vino.
Sì, è vero.
E buonanotte. Per questo che il vino rappresenta le guarigioni, rappresenta la salvezza, rappresenta la liberazione da spiriti. Per questo che certe chiese sono così deboli di guarigioni, deboli di miracoli. Devono prendere un autobus, riservare un albergo a Lourdes e speriamo che uno su un milione guarisca. Ma guarirà anche. Ma se tu prendi un milione di persone e le mandi, non so, a New York e pregano, qualcuno guarirà. Magari per sbaglio, ma guarirà. Perché chi sono quelli che guariscono per sbaglio? Sono quelli che pregando magari a un santo, però... Quello lì, uno su un milione, uno su 100.000, quello che è, ha creduto più in Gesù che nel santo ed è guarito. Non è mai esistito un santo che poteva guarire nessuno. I veri guaritori, i più grandi guaritori, i guaritori sinceri e veri e che non sono imbroglioni, dicono io non ho mai guarito nessuno. È Gesù Cristo. E tu? E tu? Non è tocco magico? No. E che fai tu? Niente? Io solo predico, io sono l'ambasciatore. L'ambasciatore non porta
pena,
non porta pena e neanche merito, dico, aggiungo io. L'ambasciatore è un neutrale, quindi non sparate sull'ambasciatore, fate uno sbaglio. Non porta né pena e né merito, è un ambasciatore. Tu quando vai a imporre le mani su una malata, non è che dice... Io ti guarisco perché io sono in gamba.
No.
Io sono intelligente.
Nonostante me.
Io scelgo di guarire a te, non a lui, non a quell'altro. Ma no.
No.
Noi preghiamo per tutti, per cortesia. E poi guariranno chi ha fede. È così che facciamo qui di solito alla radio. Preghiamo per tutti, crediamo tutto e poi chi ha fede si vedrà. Angelina, ti do il microfono, c'è qualcos'altro.
Ti leggo velocemente un messaggio e poi mettiamo un canto e poi faremo anche noi la Santa Cena. Però ti leggo prima questo commento da parte di Vincenzo che ha scritto pochi minuti fa dicendo: pace carissimi fratelli e sorelle della vostra chiesa spirituale, condivido tutto quello che state dicendo. Non bisogna seguire chiese settarie, ma solo Gesù che è la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Giovanni 14, 6. Dio vi benedica grandemente, Vincenzo. Un abbraccio grande grande a tutti voi.
Grazie Vincenzino. Gloria, gloria.
Amen. Grazie fratello.
Alleluia.
E ascoltiamo un canto, Il Re d'Amore, e dopo pregheremo per i fratelli che hanno chiesto preghiera e faremo insieme la Santa Cena. Che non è un sacrificio, è una celebrazione di gioia per quello che Gesù ci ha regalato.
Io non ho capito perché le chiamano sacrificio.
Non lo so.
Ma c'è qualche religioso, qualcuno che è stato religioso, che mi può spiegare questa storia?
Magari sia noi, a noi un sacrificio
no,
per
no,
loro.
Ma io lo voglio sapere sul serio, perché così posso predicare ancora più chiaro. Ma che cos'è sacrificio? Cioè è Gesù che si sacrifica di nuovo? Sì? E buonanotte. Buonanotte. In ebrei, Paolo in ebrei capitolo 6 dice no. E dice voi state crocifiggendo il figlio di Dio di nuovo, cioè nel rimprovero.
Ebrei 10, se lo leggete, dice tante volte, una volta solo un sacrificio ci ha salvati e siamo salvati per sempre, dice, una volta.
Amen.
È interessante.
Ebrei
10,
capito? Una volta sola ci ha resi cosa? Perfetti.
Wow.
Ci ha resi perfetti. Ogni settimana?
Per sempre, dice.
Ogni sei giorni?
No, dice per sempre.
Ogni cinque giorni?
No.
4,
no.
3, 2, 1.
No, dice verso 10, per sempre.
Ce l'hai con la scrittura?
Ebrei 10, 10.
Fratelli, scrivete 10, 10, è facile ricordare.
In virtù di questa volontà, noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. Mentre ogni sacerdote sta in piedi ogni giorno a svolgere il suo servizio e offrire ripetutamente gli stessi sacrifici che non possono mai togliere i peccati. Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è seduto alla destra di Dio e aspetta soltanto che i suoi nemici siano posti come sgambello dei suoi piedi. Ebrei 10, da 10 a 13.
Capito?
E poi ripete, infatti con un'unica offerta egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. Verso 14.
E 14. Sì, vale, sempre
è chiaro, chiaro, chiaro.
Ma più chiaro di così, guarda.
E lo ripete, è chiaro.
Avete capito? Ma adesso ci saranno molti che dicono, qualche cattolico, sai cosa dirà? Lui è un protestante. Non sono protestante,
no, ma questa
sono
è Bibbia,
cristiano,
questa
hai capito?
Questa è Bibbia, questa è Bibbia.
La volete smettere di chiamarmi protestante o cattolico? E in Italia era così. I cattolici mi chiamano protestanti, i protestanti mi chiamano cattolico. Capito? Per cortesia, Angela,
andiamo al canto.
Metti sta canzone così che almeno non si stancano troppo di me.
Il Re d'Amore.
Dal trono venne una voce che diceva: lodate il nostro Dio, voi tutti i suoi servitori, voi che lo temete piccoli e grandi. Poi udì come la voce di una gran folla, e come il fragore di grandi acque, e come il rombo di forti tuoni, che diceva: alleluia, perché il Signore nostro Dio, l'Onnipotente, ha stabilito il suo regno. Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. E l'angelo mi disse: scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello.
Dunque Gesù.